Chi ha paura dei giornali? L'Espresso parla di Carminati, il boss prova a intimidirci. Non ci riesce. 31 ottobre 2016. L'Espresso ha pubblicato sul numero scorso un elenco di 147 magistrati, avvocati e professionisti che 17 anni fa furono vittime di un furto. Nomi finora inediti. Cosa mai capitò nel nostro strano paese? Capitò che un tale di nome Massimo Carminati entrasse con un comando nel caveat di una banca dentro la città giudiziaria di Roma alla vigilia della sentenza sul processo Pecorelli. Il luogo più protetto d'Italia. Il mistero più cupo di quegli anni. Finora di quel furto erano noti i colpevoli e molti aspetti, mi si passi il termine, noir. Quelli utili per scrivere una fiction dove c'è tutto, ambientazione, azione, suspense, ma manca sempre una cosa, la solita, i mandanti. Per la prima volta l'Espresso fa un po' di luce. Per ricostruire i legami fra quei nomi e i più inquietanti misteri italiani, casi su cui la giustizia lavorava e ancora lavora. Da quel furto discendono processi, assoluzioni, nuovi delitti. Su cui poco, molto poco ancora si sa. Ed ecco che dall'aula di giustizia dove è in corso il processo per mafia capitale, l'imputato numero uno, sempre Massimo Carminati, improvvisamente rompe il silenzio e chiede la parola, non per smentire, anzi per confermare tutto. Lo fa con uno strano discorso. Una specie di proclama pronunciato con voce piana e postura composta di fronte ai giudici, ma rivolto anche all'esterno di quei muri. Carminati parla al nostro giornale e alla politica, parla a chi sa, a non precisati ascoltatori. Dice di non gradire il boss, che si discetti di lui. Si dà dello scemo. Allude a disegni, fonti, enigmi. Spiega di non gradire la prima pagina. Si premura di indicare alla corte il recinto dentro il quale svolgere il processo. Ma sono proprio le sue parole a confermarci il peso della lista. E con essa degli omissis che dobbiamo ancora colmare nei libri di storia. La nostra risposta, la conferma, non ci serviva, avevamo tutti i documenti. Ma queste parole ci stimolano a fare il contrario di quello che ci viene chiesto dall'imputato Carminati, ci stimolano ad andare avanti. Perché ora sappiamo una cosa, è lui ad avere paura dei giornali, non certo l'Espresso di lui e del suo potere. Quando Roma somiglia a Palermo, delirio abbate. Palermo sa essere spietata. Ma a Palermo la mafia è riconoscibile, ha un codice, si dichiara, e in qualche modo, dunque, anche la sfida assume caratteri più nitidi. A Roma, invece, le sabbie mobili avvolgono tutto e inghiottono ogni cosa. Nella capitale le mafie hanno un volto gommoso. Forse per questo, da sempre, il refrain è che a Roma la mafia non esiste. Probabilmente aver sostenuto il contrario, ribaltando false verità che hanno fatto comodo per decenni ai criminali, scoprendo segreti inconfessabili che sono stati mostrati giornalisticamente ai lettori, e ricostruendo il ricatto alla Repubblica, deve aver fatto perdere la pazienza a Massimo Carminati. Perché Roma non è Palermo, ma le somiglia molto. Soprattutto quando un imputato del calibro di Carminati, accusato di essere il capo di mafia capitale, sceglie di rompere il silenzio davanti ai giudici. E adesso che lo ha fatto ci riporta dritto alle strategie criminali di Cosa Nostra o dei casalesi. Ci fa comprendere quanto è importante l'informazione libera che agisce senza essere la catena di trasmissione di inquirenti o investigatori. Ma ragiona denunciando fatti che molti vogliono nascondere. Questa organizzazione criminale che è sotto processo a Rebibbia nasce dalle mani di un estremista di destra che riesce ad essere forte e potente sul territorio e allo stesso tempo mostrare modi felpati, tipico dei mafiosi siciliani, quando parla in aula. Gli atti giudiziari mostrano il modo con il quale sfrutta il metodo mafioso per pilotare la politica e la pubblica amministrazione, per intimidire, aggredire, corrompere, minacciare e picchiare. Tutto ciò per fare affari illegali mettendosi in tasca i soldi pubblici, quindi i nostri soldi. Per questo il giornalista deve essere il cane da guardia. Lirio Abbate. Ecco un articolo precedente dall'Espresso del 24 ottobre 2016. Il ricatto di Massimo Carminati. Ecco la lista dei derubati nel furto al Cavea del 1999. Il cecato svuotò 147 cassette colpendo magistrati, avvocati, funzionari della giustizia. Connessi con i più grandi misteri d'Italia. Dalla strage di Bologna alla P2, dal delitto Pasolini all'omicidio Pecorelli, dalla banda della Magliana a Cosa Nostra. Sullo sfondo si staglia l'ombra di Andreotti. E così nasce un potere che fa ancora paura. Di Lirio Abbate e Paolo Biondani. Il colpo del secolo era stato definito. Ma non era solo un furto clamoroso. Il movente era un grande ricatto allo Stato e alla giustizia. Nelle sentenze definitive i giudici scrivono di un bottino eccezionale, almeno 18 miliardi di vecchie lire mai recuperati. Sottolineano l'audacia di un'azione criminale spettacolare, un comando di banditi che riesce a svaligiare in tutta calma il cavea della banca più sorvegliata d'Italia, senza sparare, senza forzare neppure un lucchetto, senza far scattare il doppio sistema d'allarme. Vanno a colpo sicuro, hanno in mano una lista selezionata di cassette di sicurezza da svuotare. È un furto pluriaggravato che spinge i magistrati di ieri e di oggi a evidenziarne la carica intimidatoria. Per la valenza simbolica del luogo violato, il Palazzo di Giustizia di Roma, in Piazzale Clodio, presidiato giorno e notte da militari armati. Per l'inquietante capacità di penetrazione corruttiva fin dentro l'arma dei carabinieri. Per la qualità delle vittime, decine di alti magistrati, avvocati, cancellieri, consulenti, professionisti e imprenditori. E per il potere di ricatto, che secondo le sentenze era il vero obiettivo di quell'assalto al cuore della giustizia italiana. Organizzato e diretto da Massimo Carminati, l'ex terrorista nero che proprio da allora diventa un intoccabile. Un boss carismatico che, mentre è sotto processo con Giulio Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, svuota le cassette di sicurezza di una lista di magistrati e avvocati romani di cui vuole spiare i segreti. La genesi di Mafia Capitale si concretizza nell'estate 1999 con questo grande colpo. Mentre l'Italia si illude di aver chiuso il libro nero della Prima Repubblica. Stragi di destra, terrorismo di sinistra e guerra fredda sono ricordi sbiaditi. A capo del governo c'è Massimo D'Alema, il primo premier postcomunista. Mentre Carminati si infila di notte nel cavea sul paese c'è l'ombra della crisi e del governo tecnico. D'Alema è preoccupato per il rinascere di un grande centro che possa spingere la sinistra all'opposizione. Dopo decenni di debito pubblico, crisi e svalutazioni, i conti sono in ordine e l'euro alle porte sembra annunciare un'Europa forte e unita. L'economia cresce, l'euforia spinge i capitani coraggiosi della finanza a scalare ex statali come Telecom, Perfino Tangentopoli pare archiviata, nonostante le oltre 1000 condanne per corruzione e fondi neri del 1992-94, l'intesa bicamerale con la destra di Berlusconi ha partorito una riforma costituzionale ribattezzata Giusto Processo, in grado di annientare perfino i verbali d'accusa già raccolti dalla magistratura, che non era mai arrivata così in alto. A Milano si processano anche i giudici corrotti della capitale, a Roma i boss impuniti della banda della Magliana, tra Palermo e Perugia siede sul banco degli imputati addirittura il senatore a vita Giulio Andreotti per mafia e omicidio. L'attacco alla fortezza giudiziaria della capitale si consuma nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio 1999. La città giudiziaria è interamente recintata da alte mura sorvegliate notte e giorno da carabinieri. All'interno c'è l'agenzia 91 della Banca di Roma. Carminati e i suoi complici arrivano dopo le 18, dentro un furgone identico a quello in uso ai carabinieri, che in questo modo evita i controlli. A mezzanotte e mezza almeno 8 banditi entrano nel cave sotterraneo, senza scassinare nulla, usando le chiavi e le combinazioni fornite da un complice, un impiegato della banca rovinato dai debiti. A guidare il comando è Carminati in persona. In mano ha un foglio di carta con una lista di nomi scritti a penna in rosso, sono magistrati, avvocati, cancellieri. Queste cassette sono roba mia, intima ai complici, tutti scassinatori molto esperti. Tutto il resto è vostro, aggiunge il cecato. Le sentenze spiegano che Carminati, con quel colpo, è alla ricerca di documenti per ricattare magistrati e aggiustare processi. Su 900 cassette ne vengono aperte solo 147. Aperture su indicazione. Gli altri banditi puntano ai soldi, sventrano intere file di cassette, arraffano contanti, gioielli e riempiono una quindicina di borsoni sportivi. Carminati invece ha una mappa con i numeri delle cassette, sono quelle che gli interessano ritrovate aperte in ordine sparso a macchia di leopardo. Di fronte ai carabinieri i criminali comuni scappano. L'ex terrorista nero invece ne ha corrotti almeno 4, reclutati da un sottufficiale cocainomane, 3 accompagnano la banda nel cave, il quarto spalanca il cancello esterno della cittadella fortificata. Alle 4 di notte la razzia è terminata, i banditi se ne vanno con calma sul furgone con i colori dei carabinieri, con un bottino pari a oltre 9 milioni di euro, di cui verranno recuperati meno di 150 mila euro. Alle 6.40 di sabato 17 luglio l'addetta alle pulizie dà l'allarme. I primi agenti di polizia trovano nel cave gli attrezzi da scasso e un caotico cumulo di cassette svuotate. Le prime notizie raccontano di una refurtiva miliardaria tra oro, gioielli e denaro contante, ma anche di 2 kg di cocaina, di cui però negli atti del processo non c'è traccia. La Roma che conta trema. Le cassette di sicurezza servono a custodire non solo gioielli, ma anche pacchi di denaro nero, che è rischioso depositare sui normali conti bancari. E spesso nascondono documenti e foto scottanti. Tra i clienti di quella banca ci sono decine di magistrati, avvocati e dipendenti del tribunale. L'elenco completo non era stato mai reso pubblico. Le indagini dei PM di Perugia ipotizzano che il colpo abbia subito un'accelerazione. Quella banca restava aperta anche di sabato. Se Carminati ha agito venerdì notte significa che aveva fretta. C'è il fondato sospetto che l'ex terrorista avesse saputo che qualche cliente eccellente la mattina seguente progettava di ritirare qualcosa di molto importante. i giudici dei successivi processi celebrati a Perugia proprio per la massiccia presenza di magistrati tra le vittime concludono che un furto del genere era sicuramente finalizzato alla sottrazione di documenti scottanti utilizzabili per ricattare la vittima o terzi. Le indagini non sono riuscite a chiarire se Carminati abbia raggiunto il suo obiettivo, soprattutto perché nessuno ha denunciato la sottrazione di documenti. Il tribunale però non ci crede, osservando che quanti per avventura avessero detenuto siffatto materiale, ben difficilmente sarebbero poi disposti a denunciarne con entusiasmo la scomparsa. Oltre al buon senso, un indizio è il ritrovamento tra i resti fracassati delle cassette di lettere e altre carte private abbandonate dai banditi sul pavimento del caveau perché appartenevano a cittadini qualunque. Quindi anche quel caveau custodiva documenti e un mare di contanti di oscura provenienza. L'assicurazione della banca ha risarcito solo il bottino documentabile. 5 miliardi di lire su un totale di almeno 18. Eppure a Perugia nessuna vittima si è costituita parte civile nel processo a Carminati. Quel furto nasconde un quadro criminale che le sentenze definiscono inquietante. Proprio l'identità delle vittime giudiziarie può misurare la capacità intimidatoria di chi oggi è accusato di essere il capo di mafia capitale. Ciò nonostante, neppure i magistrati riuscivano a ritrovare l'elenco completo dei derubati, mentre le sentenze finali citano solo pochi nomi, pur chiarendo che la banda del caveau ha svuotato le cassette di almeno 134 persone. Adesso l'Espresso ha recuperato le copie degli atti più importanti da cui emergono dati e fatti rimasti inediti e così a distanza di 17 anni dal furto vengono svelati. Sono atti che identificano due categorie opposte di vittime. Da una parte giudici onestissimi, rigorosi, preparati, spesso con ruoli di vertice nelle corti e nei ministeri, insieme a grandi avvocati impegnati anche come difensori di parti civili in processi per mafia o terrorismo nero, compresi casi in cui era imputato lo stesso Carminati. Dall'altra, magistrati e legali con un passato imbarazzante, in qualche caso addirittura arrestati e condannati per corruzione. Le liste di Sindona, Gelli, Calvi, le rivelazioni a sfondo sessuale. Così ricattare è stato, nella storia d'Italia, un modo di comandare la toga più famosa e il titolare della cassetta svaligiata numero 720, Domenico Sica, magistrato, prefetto. Per tutti gli anni 70 e 80, Sica è stato il più importante PM italiano, preferito a Giovanni Falcone come primo alto commissario antimafia. Per i giudici amici era Nembo Sic, l'attivissimo magistrato che ha guidato tutte le indagini più scottanti della Procura di Roma, dal terrorismo politico agli scandali economici. I detrattori invece lo chiamavano Rubamazzo, da quando una sua indagine parallela permise di sottrarre ai giudici di Milano l'inchiesta sulla P2 di Licio Gelli, chiusa a Roma dopo un decennio con risultati nulli. Sica è morto nel 2014, senza che nessuno pubblicamente lo avesse mai segnalato come vittima di Massimo Carminati. È stato lui ad occuparsi anche dell'omicidio Pecorelli, del caso Moro, dell'attentato al Papa e della scomparsa di Emanuela Orlandi. Giorgio Lattanzi, intestatario con la moglie di un'altra cassetta svuotata, oggi è il vicepresidente della Corte Costituzionale. Per anni è stato uno dei più autorevoli giudici della Cassazione. Come presidente della sesta sezione penale, in particolare, guidava i collegi chiamati a rendere definitive o annullare tutte le condanne per corruzione emesse in Italia. Contattato dall'Espresso, il giudice Lattanzi, tramite un portavoce, conferma di aver denunciato subito il fatto e precisa che all'epoca non aveva nessun elemento per ipotizzare qualcosa di diverso da un semplice furto, anche perché in quel periodo non trattava processi di particolare rilevanza e nella cassetta non custodiva alcun documento. Mentre il reato gli causò un danno economico molto rilevante, poi risarcito dall'assicurazione. Tra i legali spiati e derubati spicca Guido Calvi, ex senatore del PDS dal 1996 al 2010, quando fu eletto al CSM. Calvi è stato avvocato di parte civile in molti processi contro il terrorismo di destra. Il suo nome compare anche nell'ultimo ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Carminati per il più grave depistaggio dell'inchiesta sulla strage di Bologna, 2 agosto 1980, 85 vittime, organizzato per evitare la condanna definitiva di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, come lui neofascisti dei NAR. Calvi è stato avvocato di Massimo D'Alema e ora presiede un comitato per il No. Il suo studio legale è parte civile nel processo a Mafia Capitale. Che il furto al Caveau avesse una finalità ricattatoria è qualcosa di più che un sospetto, spiega l'avvocato Calvi, il quale aggiunge: il colpo al Palazzo di Giustizia era chiaramente finalizzato a colpire avvocati e alti magistrati, a trovare carte segrete. Nella mia cassetta però tenevo solo gioielli di famiglia, nessun documento. Mi manca soprattutto la mia collezione di penne di valore solo affettivo. Sono un avvocato di sinistra, difendo anche clienti poveri, che poi per sdebitarsi mi regalano una Mont Blanc con il mio nome inciso. Erano i più bei ricordi della mia carriera. Lo dico sempre all'avvocato Naso, almeno le penne il tuo cliente potrebbe restituirmele. Giosuè Naso è il difensore di Carminati. Il furto al Caveau ha colpito anche altri prestigiosi avvocati, come Nino Marazzita, amico di Guido Calvi, che ricorda: abbiamo lavorato più volte insieme, anche contro la destra romana. Con Nino presentammo la prima denuncia per riaprire l'inchiesta sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini, dove ero stato parte civile nel tentativo di identificare i complici neofascisti di Pino Pelosi. Alla domanda se ritenga possibile che Carminati, con il colpo al Caveau, abbia raggiunto l'obiettivo di intimidire qualche giudice, l'avvocato Calvi risponde così: i processi sulle stragi nere e sui depistaggi dei servizi, da Piazza Fontana a Bologna, sono pieni di assoluzioni assurde firmate da magistrati collusi o intimiditi. Prima del maxi processo di Falcone e Borsellino, anche i processi di mafia finivano sempre con l'insufficienza di prove. I primi rapporti di polizia identificano, tra le vittime del furto, 17 magistrati, 55 avvocati, 5 cancellieri, altri 17 dipendenti del tribunale, un carabiniere e un perito giudiziario. I principali danneggiati sono 4 imprenditori romani che si sono visti rubare l'equivalente in lire di 500.000 euro e 1 milione ciascuno. Decine di denunce risultano però presentate in ritardo dagli effettivi proprietari di beni custoditi in cassette intestate ad altri familiari o amici fidati. Negli atti completi, quindi, si contano almeno 22 magistrati. Quasi tutti con ruoli di vertice, presidenti di sezioni civili o penali del Tribunale o della Corte d'Appello, magistrati dirigenti del Ministero della Giustizia, giudici e sostituti della Cassazione. Nella Procura di Roma, competente a indagare su Carminati, la banda del Caveau ha preso di mira tra gli altri l'aggiunto Giuseppe Volpari, capo dei PM di Tangentopoli nella capitale, spesso in contrasto con i magistrati milanesi di Mani Pulite. stando agli atti risulta forzata, ma non aperta, anche la cassetta di sicurezza di Luciano Infelisi, il controverso ex PM che incriminò i vertici della Banca d'Italia, Paolo Baffi e Mario Sarcinelli, che nel 1979 si rifiutarono di salvare Michele Sindona, il banchiere della mafia e della P2, poi condannato per l'omicidio dell'eroe borghese Giorgio Ambrosoli, uno scandalo giudiziario ricostruito nel processo Andreotti. Il giudice della stessa istruttoria era Antonio Alibrandi, il padre del terrorista nero Alessandro Alibrandi, uno dei fondatori dei NAR con Fioravanti e Carminati, ucciso nel 1981 in una sparatoria con la polizia. Tra le vittime del furto ci sono poi diversi avvocati della banda della Magliana, ormai divisa, e altri legali collegati alla P2 come Gian Antonio Minghelli, registrato nella loggia segreta di Gelli insieme al padre, un generale della pubblica sicurezza. Oltre a derubare giudici e avvocati integerrimi, la banda di Carminati ha svuotato le cassette di magistrati già allora inquisiti, come Orazio Savia, PM di alcune tra le più contestate indagini romane, come il caso Enimont o il misterioso suicidio nel 1993 del dirigente ministeriale Sergio Castellari. Savia nel 1997 è stato arrestato e condannato per corruzione. Svaligiati anche due forzieri di Claudio Vitalone, ex PM romano, poi senatore e ministro andreottiano, defunto nel 2008, e una terza cassetta intestata al fratello Wilfredo, avvocato, che ha presentato diverse denunce a Perugia. Al momento del furto, Carminati attendeva la sentenza di primo grado del processo per l'omicidio di Mino Pecorelli, insieme ad Andreotti, lo stesso Claudio Vitalone e tre boss di Cosa Nostra. Due mesi prima, i PM di Perugia avevano chiesto l'ergastolo. Il giornalista che conosceva i segreti della P2 era stato ucciso nel 1979 con speciali pallottole Gevelot, dello stesso lotto di quelle poi sequestrate nell'arsenale misto Narmagliana, allora gestito proprio da Carminati. Sembrava incastrato da tre pentiti della Magliana, in grado di riferire le rivelazioni di Enrico De Pedis, il boss sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, e Danilo Abbruciati, ammazzato a Milano, mentre tentava di uccidere Roberto Rosone, il vicepresidente del Banco Ambrosiano. La sentenza su Pecorelli viene emessa a settembre, due mesi dopo il furto, tutti assolti. In appello addirittura la Corte condanna Andreotti, poi assolto in Cassazione, ma non Carminati. Negli stessi mesi l'ex terrorista nero ha un'altra emergenza giudiziaria, è imputato di aver fornito a due ufficiali piduisti del SISMI, già condannati con Licio Gelli, il mitra e l'esplosivo che i servizi segreti fecero ritrovare su un treno per depistare l'inchiesta sulla strage di Bologna, fabbricando una falsa pista internazionale. Per questa vicenda nel giugno 2000 Carminati viene condannato a 9 anni di reclusione. Ma nel dicembre 2001 i giudici d'appello di Bologna lo assolvono con una motivazione a sorpresa: è vero che ha prelevato dal famoso arsenale un mitra modificato, ma non è certo fosse proprio identico a quello usato per il depistaggio, per cui il reato va considerato prescritto. Tutte le sentenze meritano rispetto perché il codice impone che vengano confermate o smentite dalla Cassazione. Ma in questo caso non succede. La Procura Generale di Bologna non ricorre contro l'assoluzione di Carminati. L'Avvocatura Generale, che all'epoca rappresenta il governo Berlusconi, non si presenta in udienza. Contro Carminati rimane solo il ricorso dei familiari delle vittime, ma la Cassazione lo dichiara inammissibile. I parenti possono piangere i morti, ma non hanno un interesse giuridico a contestare i depistaggi, anche se organizzati per garantire l'impunità agli stragisti. Per il furto al caveau Carminati viene arrestato il 29 dicembre 1999, grazie alle confessioni di 3 carabinieri corrotti, e torna libero il 18 gennaio 2001, con il suo bottino ancora intatto. Da quel momento c'è uno spartiacque nei suoi processi. Nel marzo 2001, prima dell'assoluzione di Bologna, la Cassazione annulla le condanne per mafia inflitte in primo e secondo grado alla banda della Magliana. Carminati si vede dimezzare la pena, interamente scontata con la detenzione per le altre accuse ormai cadute. A Roma la mafia, almeno per la Cassazione, non c'è più. Anzi, non c'è mai stata. A Perugia, nel 2005, a conclusione di un dibattimento che riserva udienza dopo udienza molte sorprese a favore dell'imputato, il boss nero viene condannato a 4 anni per il furto al caveau e la corruzione dei carabinieri. Le sentenze denunciano reticenze dei testimoni, rifiuti di deporre, depistaggi, falsi alibi accreditati perfino da un notaio e dal capo della gendarmeria di San Marino. Salta fuori che i carabinieri avevano interrogato il noleggiatore del furgone un mese prima della polizia, senza essere titolari dell'indagine e senza dire niente alla procura. 3 alti ufficiali dell'arma vengono indagati per omessa denuncia. Il tribunale di Perugia osserva con stupore che si sono rifiutati di testimoniare benché già archiviati. In aula l'unico scassinatore che aveva confessato, Vincenzo Facchini, interrogato dal PM Mario Palazzi, si rifiuta perfino di pronunciare il nome di Carminati. «Io questo signore non lo conosco, non lo voglio conoscere», risponde terrorizzato. E poi aggiunge, «Con questa domanda lei mi mette la testa sotto la ghigliottina». La condanna per il colpo al caveau diventa definitiva il 21 aprile 2010. Ma Carminati evita il carcere grazie all'indulto pro di Berlusconi, che gli cancella 3 anni di pena. Quindi ottiene l'affidamento nella cooperativa sociale di Salvatore Buzzi. E secondo l'accusa fonda Mafia Capitale,